sito ErgoSum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
Hanno in comune il navigatore satellitare, la mappa della metropolitana e gli amici di Facebook? Hanno in comune, io sono Antonio Dini, questo è Digito Ergo Sum, siamo insieme a Dario Malchiodi, a Alfio Ferrara, a Mattia Monga, che adesso aspettano solo un momento per dirmi cosa c'è in comune, perché io non ne ho la più pallida idea di che cosa abbiano in comune.
Ma dai Antonio, grafi.
I grafi, perfetto. Sì. Plurale di grafo.
Di grafo, esattamente.
Che sta a indicare in realtà un modo particolarmente ingegnoso di rappresentare una struttura, che è quello che veramente hanno in qualche modo in comune gli esempi che hai fatto. Cioè il fatto che in qualche modo li puoi descrivere in termini di due categorie di oggetti, che sono dei nodi che rappresentano appunto degli oggetti, immagina all'interno del navigatore satellitare per esempio i luoghi, e delle relazioni, che nel caso degli archi si chiamano, dei grafi si chiamano archi, e che sono dei legami tra questi oggetti. Nel caso del navigatore satellitare, per esempio, possono essere le strade per andare da un punto all'altro, no?
In generale, cosa fai? Tu puoi descrivere relazioni tra oggetti.
Ok, allora.
Poi puoi disegnarle con questi famosi disegnini che gli informatici, di cui gli informatici riempiono lavagne, quaderni, che sono pallini con delle frecce, delle frecce. Delle
la
lineette.
Mappa della metropolitana,
esatto,
tipicamente.
Esatto.
Allora, fermi tutti. Fermi tutti che sto iniziando vagamente a capire. Il grafo come la mappa della metropolitana, come il navigatore satellitare, come gli amici di Facebook, quello ancora me lo dovete spiegare, però perché, che cos'è? È un insieme di oggetti e di relazione, di nodi e di archi. Per archi non intendiamo archi, intendiamo delle linee che uniscono i nodi, ovvero dei pallini e dei segmenti che uniscono,
sì,
i pallini.
Tanto per chiarire subito, Facebook, tu hai gli utenti, Antonio, Dario, Alfio, e per esempio Antonio può essere amico di Alfio. Allora in questo caso c'è una relazione di amicizia fra te e Alfio.
E quindi in sostanza le persone, io, te, Dario, siamo dei nodi, no? Quindi siamo degli oggetti, mentre le relazioni diventano questi segmenti o archi, appunto, collegamenti fra nodi.
Tra l'altro in Facebook, per esempio, la relazione di amicizia è, come dicono gli informatici, simmetrica. Cioè se tu sei amico di Alfio, anche Alfio è amico tuo.
Allora provo a fare questa astrazione. A cosa serve il grafo? Io apro la pagina di Facebook di Mattia e trovo che ci sono alcuni suoi amici che sono anche miei amici. Che cosa ha fatto Facebook? Si è messo lì a scavare fino a che non ha trovato nel suo grafo che gli mappa tutti quanti il mezzo miliardo di persone, perché poi dentro Facebook c'è mezzo miliardo di persone, tutti quei pallini che hanno un archetto che va a Mattia e un archetto che viene verso di me, e li ha messi in colonna. Questo,
esatto,
ho detto
esatto.
Una cosa appropriata.
Esatto.
I miei autori mi hanno scritto questa cosa da dire, quindi...
Ma non solo, ma il grafo in realtà è una struttura dati, diciamo noi, cioè un modo di organizzare le cose, particolarmente utile perché fondamentalmente, come dicevi tu all'inizio, si può usare per rappresentare cose apparentemente diversissime. Cioè se ci pensi, le cose diverse, anche molto diverse fra loro, che però puoi ricondurre a questo modo di organizzarle, sono tantissime. E il vantaggio di avere un unico modo di organizzare tante cose diverse è che poi puoi studiare come sono fatte, capire che proprietà hanno, magari trovare risolvere dei problemi in un caso che poi puoi applicare a degli altri casi.
E scrivere del software, per esempio, che ti dà quali sono le, non lo so, quella che hai detto tu prima, per esempio, si chiama in gergo chiusura transitiva, cioè il fatto di seguire le relazioni finché non trovi
una chiusura transitiva.
Sì,
per esempio.
Quindi uno scrive il software che fa questa cosa e poi la usa in Facebook, la usa nel TomTom, la usa in
quindi
tantissime cose.
Quindi tu risolvi
diverse.
Un problema e poi lo applichi a istanze diverse, Facebook.
Sì, guarda, ti faccio un esempio. Trovare quanto è lontano casa mia da casa tua, lungo il grafo delle strade di Milano, è lo stesso problema, in qualche modo, che trovare quanto siamo distanti io e te, seguendo la rete di amicizie su Facebook.
Fantastico.
In fondo è proprio lo stesso problema, perché li trasformi in un grafo e il problema è lo stesso, andare da un punto all'altro.
Una volta che hai fatto la rappresentazione astratta di queste due cose, il modo per risolverle è lo stesso, sia che sia l'una sia che sia l'altra.
Quindi si potrebbe fare facilmente il tom-tom delle amicizie.
Il tom-tom delle amicizie, non vedo l'ora di provarlo.
Qui ci sono giochi che...
Conosci Alfio per arrivare a Dario e viceversa.
E questa cosa delle amicizie, fra parentesi, è anche interessante per altri versi, perché per esempio si possono calcolare proprio dei numeri applicati alle amicizie. Voi che siete informatici, io sono giornalista informatico, una roba diversa, scrivete spesso e volentieri dei lavori che sono ad esempio articoli, i famosi paper, che hanno dei contenuti anche di forma matematica, spesso e volentieri, e questo vi permette di far parte di un grande gioco che gli accademici fanno ormai da lungo tempo.
Il calcolo del numero di Erdős.
Il calcolo del numero di Erdős, che detto così è un po' brutto. Che innanzitutto, che numero di Erdős avete voi?
Credo tutti quattro.
Avete tutti
sì,
quattro?
Sì, sì, ne abbiamo parlato prima, sembra proprio che siamo a quattro.
Siete a quattro, che non so se è tanto o se è poco, però ora lo capiamo.
È relativamente poco.
Diciamo cos'è.
Allora, esatto. Se noi calcoliamo il grafo in cui le persone sono i pallini, mm-hmm, e la relazione tra due persone è hanno scritto almeno un lavoro insieme,
un paper, un documento,
un libro, allora si può vedere quanti passi si fa di autore per autore per partire da Alfio e arrivare a Mattia.
Mm-hmm. Se ne hanno scritto uno insieme sono già lì, se ce l'hanno fatto solo insieme a te separatamente è un grado.
Per spostare appena appena il discorso, si può fare un lavoro simile per misurare il grado di collaborazione, mm-hmm, degli scienziati, e cioè prendere un autore di riferimento, magari molto prolifico, mm-hmm, e andare a calcolare la distanza di questo autore rispetto a tutti gli altri. Quest'autore si chiamava Paul Erdős, è un matematico di cui sarebbe molto bello parlare perché è una figura bizzarra, potremmo, mm-hmm, definirlo, un matematico ungherese che non ha mai avuto una cattedra, per dirne una.
Prolifico però.
Ma molto prolifico. E lui viaggiava, arrivava in casa tua e poi si scriveva.
Il matematico errante sostanzialmente.
Esatto. Che quindi ha scritto con un sacco di gente, questo è il punto.
Esatto.
Questa è una cosa interessante. Voi non avete mai scritto con lui anche per motivi, diciamo, biografici di età.
Eravamo un pochino piccolini.
Eravate un po' piccolini. Però,
abbiamo scritto con delle persone che
hanno scritto con lui, no?
No, no, se no avremmo Erdős 2. No? Invece abbiamo scritto con delle persone che hanno scritto con qualcuno che ha scritto con Erdős.
Ce n'è una variante di questo giochino che forse è un po' più comprensibile per gli ascoltatori, che si può fare a casa.
Senza bisogno di essere matematici.
Esatto, che è fatto con gli attori del cinema.
Ah, ecco.
Si chiama Oracle of Bacon.
L'oracolo di Bacon.
Sì, Bacon è il nome di Kevin Bacon, dell'attore Kevin Bacon, che, uh-huh, si scrive come la pancetta, per intenderci. E lo potete cercare facilmente su Google, oracolo di Bacon, uh-huh, e si trova proprio il sito su cui si può giocare. Uh-huh. Fondamentalmente, in questo caso, il grafo è fatto da nodi, che sono gli attori, uh-huh, e gli archi sono il fatto di aver recitato almeno una volta in un film.
Lavorato, insomma,
essere stati nei credits, no, dei titoli di coda dello stesso film.
Che bello.
Per cui il trucco è, il gioco, diciamo, sfida tutti a trovare degli attori che abbiano un numero di Bacon alto, uh-huh, appunto calcolato come la distanza fra loro e Bacon.
Mm-hmm. O se vuoi io ti dico il nome dei due attori e tu
calcoli quanto sono distanti.
Devi dirmi a mia mente il passaggio.
Sai che c'è anche qualcuno che ha un numero sia di Bacon che di Erdős.
In che senso? Un attore matematico?
Sì, esatto. Eccolo. Natalie Portman.
Natalie Portman è l'indimenticabile, ha fatto un sacco di film, fra cui Guerre Stellari, il nerd che dentro di me sente bisogno di dirlo, e anche altre opere minori.
Ecco, lei ha un numero di Erdős, che adesso non mi ricordo, mi sembra 3. Sì, esatto. E un numero invece di Bacon, questo è più naturale, diciamo, facendo l'attrice. Mm-hmm. Quindi c'è anche questa possibilità di averli tutti e due. Non sono molte le persone che hanno questa capacità. Noi possiamo, in realtà,
abbiamo un collega che ci è andato vicino.
Esatto, ci è andato molto vicino. Abbiamo un collega, Carlo Bellettini, che ci piace citarlo così,
che è uno di noi di Aladdin.
Esatto, che ha un numero di Erdős 3, anche lui.
Lui
ha un numero di Erdős 3. No, esatto, io ho un numero 4 perché ho scritto degli articoli,
ecco,
con Carlo.
Vedi.
E in più ha un'apparizione in un film.
Non voglio sapere cosa facesse in un film, non ci interessa, non è informatica.
Comunque purtroppo non era nei titoli di coda, per
quindi non vale.
Non vale, esatto. Veramente, però diciamo che noi glielo riconosciamo volentieri.
Il cinema è una realtà spietata.
In realtà ci sono abbastanza persone, non tantissime, ma abbastanza, che hanno sia un numero di Bacon che un numero di Erdős, perché c'è stato un documentario che ha parlato proprio della vita di Paul Erdős.
E quindi sono finiti dentro il lavoro del cinematografico e sono poi finiti lì. La vita alle volte è strana anche senza bisogno di essere informatici, se lo sei però un po' ti aiuta di più. La cosa che mi piaceva tirare fuori in questo momento è l'idea che con il grafo, quello che mi avete detto voi adesso sostanzialmente, tu una volta che hai il grafo estrai delle informazioni da questo grafo, cioè in questo caso calcoli un numero, tiri fuori una relazione oppure riesci a costruire le cose, perché non ce lo dimentichiamo, i grafi non sono solo descrittivi, cioè non è che disegni grafi per il piacere di ridurre il mondo a pallini e trattini, ma hanno anche delle funzioni, si usano, presumo, no?
Allora, a me viene in mente un esempio della mia gioventù, i mitici libri game.
Hai aperto una porta polverosa della mia soffitta mentale,
la tua soffitta game. Nerd mentale,
la esatto. Mia soffitta nerd, che era una cosa anche all'epoca un po' triste.
Un libro interattivo, ma un libro di inchiostro e carta,
cioè non interattivo nel senso manipolativamente interattivo,
esatto, un libro a lettura non sequenziale, diciamo, non è che tu parti dalla prima pagina e le giri tutte, arrivi fino
in fondo arrivato in fondo al paragrafo, alla paginetta, dicevi vai a destra, vai a sinistra,
devi fare una scelta.
E lì sceglievi e ti diceva dove andare.
Vai a pagina 24 o 56.
Che bellezza.
Sì, è quello che qualche tempo fa andava di moda a parlare di ipertesti, ne parlavano tutti. È un ipertesto, cioè nel senso che non lo leggi sequenzialmente. Da un certo punto a un certo punto salti, no? Sì. Che in fondo non è una cosa diversa da quella che succede se navighi nel web, per esempio. Le pagine web hanno i link.
Tu fai delle scelte, clicchi il link oppure
esatto.
No.
E anche quello è un grafo.
Anche quello è un grafo. Ma prima di arrivare a spiegare ancora meglio che cos'è, dobbiamo prima occuparci di un altro problema. Anzi, se ne occupa per noi il nostro commediografo preferito Paolo Boldi. Il problema è organizzare un pranzo o una cena con tanti amici che però non si stanno tutti simpatici. Sentitelo.
La cena degli antipatici, scritto da Paolo Boldi.
Personaggi e interpreti.
L'informatica.
Roberta Lidia De Stefano.
La precisina.
Maria Vittoria Scarlattei.
Il sempliciotto.
Giovanni Longhin.
In collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Disastro, disastro! Devo annullare la cena di domani. Che casino, 1000 persone da chiamare, uff!
Ma come? Avevo cancellato anche la lezione di Tai Chi? Che è successo?
Alberto e la sua fidanzata, Claudia, hanno litigato e non posso farli cenare insieme. Non sentendo mettere dei coltelli a tavola, perlomeno.
Vabbè, falli sedere a due tavoli diversi. Nel tuo salotto c'è spazio, no?
Sì, ma avevo invitato anche Francesca, la ex moglie di Alberto. Però Francesca odia Claudia e non è rimasta in buoni rapporti nemmeno con il suo ex marito. Anche perché lui l'ha lasciata per Claudia. Quindi mi servirebbero 3 tavoli, senza contare tutte le altre inimicizie, antipatie. Troppo, troppo complicato.
Beh, interessante. È un problema di colorazione.
Colorazione?
Sì, è un problema classico di teoria dei grafi. Astraiamo un po'.
No, scusa, astraiamo una cippa. Non sarebbe meglio concretizzare invece di astrarre sempre?
Ma no, ha ragione lei. Astrarre significa tentare di riflettere su quali sono gli elementi cruciali di un problema, dimenticandosi dei dettagli. Questo permette spesso di accorgersi che situazioni apparentemente differenti sono in realtà solo diversi travestimenti dello stesso problema. E se è un problema famoso, magari qualcuno ha già trovato la soluzione. È quello che gli informatici fanno tutti i giorni. Astraggono per avere risposte generali a domande che di primo acchito sembrano diverse, ma sono della stessa natura.
Brava! Dai, proviamo. Incominciamo a fare un disegnino. Disegniamo un pallino per ognuno dei tuoi invitati.
Ma come li devo mettere, sti pallini?
Non importa, mettili un po' come ti pare. L'importante è che ogni pallino corrisponda a un invitato. Ora, se due invitati si stanno antipatici, disegna una linea che collega i due pallini corrispondenti. Ad esempio, metterai una linea che collega il pallino di Francesca a quello di Claudia per indicare che si stanno antipatiche.
Un grafo!
Esatto! Quello che hai disegnato è un grafo. I pallini si chiamano nodi, mentre le linee si chiamano archi. Ora, il tuo problema equivale a colorare il grafo.
Colorare? Scusa, io non capisco.
Supponi di voler disporre i tuoi invitati in vari tavoli e prendi un pastello colorato per tavolo. Ci sarà il tavolo giallo, il tavolo blu, eccetera, ok? Adesso colora ogni invitato, cioè ogni nodo, del colore corrispondente al tavolo in cui lo metterai. Ad esempio, se metti Claudia al tavolo giallo, colorerai il suo nodo di giallo. Che cosa vuoi che non succeda?
Che non ci siano due persone che si stanno antipatiche sedute allo stesso tavolo.
Esatto, cioè, nei termini del nostro grafo, non vuoi che accada che ci siano due nodi colorati con lo stesso colore collegati da un arco. Sarebbero due ospiti che si stanno antipatici e che hai fatto sedere allo stesso tavolo. Questo modo di colorare un grafo, cioè assegnare ai nodi dei colori in modo tale che i nodi collegati abbiano sempre colori diversi, si chiama colorazione del grafo.
Vabbè, ma questo è un problema facile da risolvere. Basta colorare ogni nodo di un colore diverso e il gioco è fatto.
Non ce li ho tutti quei pastelli.
Sì, questa è una soluzione banale, ma è poco utile. È come dire che farai sedere tutti su un tavolino separato e in cui ceneranno solo i soletti. È una cena un po' triste, no?
In effetti.
Tu vuoi una soluzione che usi il minor numero di tavoli possibili, cioè il minor numero di colori possibili, no? Vuoi una colorazione minimale.
Oh, esatto! Allora, ora che abbiamo astratto, qual è la sentenza?
Che il problema di trovare la colorazione minimale è molto difficile, si può risolvere, ma ci vuole molto tempo.
Grazie, questo lo sapevo anch'io. È tutto qui quello che sai dirmi?
Beh, non proprio. Diciamo che ci sono dei casi speciali in cui ti potresti salvare. Per esempio, torniamo al nostro grafo. Quando lo disegni, può darsi che alcuni degli archi si incrociano. Questo non è bello, ma talvolta lo puoi evitare. Ricordati che non importa dove tu abbia disegnato i pallini, quindi li puoi spostare come vuoi, purché ognuno si porti dietro i suoi archetti di collegamento con gli altri.
Cioè puoi disegnare lo stesso grafo in tanti modi diversi.
Certo, e può succedere che tu riesca a disegnarlo in modo tale che gli archi non si intersechino. Se questo succede, si dice che il grafo è planare. Ora, magari tu sei fortunato e i tuoi amici hanno delle relazioni di antipatia che sono planari.
E anche se fosse?
Beh, dei grafi planari si sa una cosa molto importante, che si possono sempre colorare con quattro colori, cioè che ti basterebbero sicuramente quattro tavoli.
Quindi se mi faccio prestare un tavolo dal vicino, poi sposto la pianta dal soggiorno al balcone, si può fare!
Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum e stiamo parlando di grafi e stiamo parlando anche di colori. Dario.
Antonio, di colori è meglio che ne parliamo noi perché tu sei daltonico.
parliamone noi. Colori.
Allora, i quattro colori del radiodramma hanno una bella storia. È legata praticamente alla colorazione delle mappe geografiche politiche.
Quelle con i paesi.
Quelle con i paesi. Tu vuoi colorare l'Italia in un colore, la Francia in un altro colore. L'idea però è che se due stati stanno vicini è meglio che abbiano due colori diversi.
Sì, così
non
si
li confondi, no? Questo è un problema noto da tempo, cioè qual è il numero minimo di colori che si possono usare?
Tantissimi, ce ne vogliono in Europa, che c'è una densità di paesi, ce ne vorranno almeno 30, secondo me 20.
Ma molti di meno.
18.
E cosa diceva Radiodramma?
4.
4.
Vedi?
Perché 4? E allora, perché non è facile, è facile, però il problema c'è da tanto tempo, è dalla metà del 1800. È il classico problema che ha sfidato per più di 100 anni la comunità matematica. Ci sono molte dimostrazioni che sono inizialmente state accettate da calibro di persone anche abbastanza toste, e poi dopo 10 anni qualcuno ha messo in evidenza un ragionamento fallace.
Diminuendo il numero dei colori.
No.
Confermando.
Allora, l'idea è che si può congetturare. Tutti lo sanno che 4 bastano.
Certo.
No?
Io non lo sapevo, però ci credo.
Ma no, nel senso che si vede facilmente, certo, che con 3 non ce la fai e con 5 ce la fai.
E quindi 4.
Ci sono tante cartine con 4 colori, quindi
esatto, che è una prova.
Una
diciamo
prova che magari si può fare meglio, però con 4.
Diciamo che è proprio quello il punto, che non è una prova, è un esempio.
È un esempio.
Tu puoi congetturarlo nel senso che dici, va bene, ho tante ragioni per pensare che è così. Anzi, sono proprio convinto che è così. Il problema è che lo devi dimostrare.
E lo dimostri col grafo.
Ah, questo è bellissimo. Lo dimostri proprio perché esistono i computer.
Ecco, un vuoto mentale in questo momento che mi possiede e che tu devi riempire con una frase ad effetto.
Ad effetto no, però diciamo che normalmente le dimostrazioni sono cose che sono un ambito proprio dei matematici.
Certo.
Cioè si mettono lì con carta e penna e scrivono una dimostrazione usando il linguaggio della logica, diciamo. Così che un altro può verificare che sia giusto oppure no. Ora, i grafi sono importanti in questo caso perché un grafo descrive una cartina. Quelli che abbiamo chiamato gli oggetti,
cioè i pallini,
i vertici, i pallini, sono gli stati.
Ok.
E le relazioni si sono fra due stati se questi sono confinanti. Tu immagina di prendere la posizione delle capitali e poi colleghi due capitali se gli stati corrispondenti sono confinati.
Si toccano. Facile.
E a questo punto hai un problema di colorazione su grafi, quello di cui parlavamo prima.
Devi colorare i pallini.
Esatto. Perché c'entrano i computer? Perché nel 76 la dimostrazione, che per prima è stata universalmente accettata, cosa faceva? Scopriva che c'era un numero finito di casi controversi, di mappe che poteva essere difficile colorare con quattro colori. Se uno dimostra che tutte queste mappe sono colorabili usando solo quattro colori, ha dimostrato che
gli altri sono facili e quindi hai risolto il problema.
Sì, peccato però che sono tante, sono quasi 1500.
Un po' tantine, sì, in effetti. Quindi quattro colori, non quattro colori.
Però il fatto che siano 1500 non spaventa un calcolatore. Una volta che io ho un programma che cerca di colorare
automaticamente
farlo per uno, farlo per 1500, ci siamo. E in effetti è proprio così che ha funzionato. Questa è la prima dimostrazione che io sappia che è intimamente legata all'uso del calcolatore, cioè all'uso di uno strumento informatico.
Fantastico. Cioè in pratica è un programma in qualche modo, quello che fa vedere che si può fare.
E quindi vuol dire anche che se tu vuoi a questo punto convincerti del fatto che quel teorema è vero, devi convincerti del fatto che quel programma agisce nella maniera corretta.
Quindi il problema si sposta nel vedere se il programma funziona. Infatti alcuni che criticano questa dimostrazione criticano proprio il programma, dicono mamma non so.
Qui finisce a botte, lo so, ne sono
adesso, riassumendo, è interessante perché in realtà la dimostrazione si basa sull'idea di individuare un numero di casi limitato su cui si riesce a costruire un programma che risolve il problema per quei casi. Se tu mostri che quei casi riassumono tutti i casi possibili, di fatto è una dimostrazione.
Cambiamo prospettiva, prendiamo il TomTom e entriamoci dentro.
Beh, guarda, non è diverso, perché così come risolvi un problema sui grafi, e questo vale per colorare le mappe geografiche e per piazzare gli amici a cena, quindi due situazioni diversissime ma le hai risolti con lo stesso metodo, no? allo stesso modo puoi risolvere il problema di trovare la strada migliore col TomTom
però
usando una procedura generale. Dimmi. Che è quella di trovare il cosiddetto cammino minimo fra due punti di un grafo. Cioè se pensi a un grafo, a
tanti pallini con tante righe che
ci possono essere tante possibili strade per raggiungere, per connettere un punto con un altro, no? Il problema è qual è la migliore, cioè come faccio a trovare sicuramente quella migliore,
cioè per migliore intendiamo la più veloce, oppure se abbiamo altri criteri, quella che non usa l'autostrada.
Esatto.
Oppure non
migliore
usa
rispetto al criterio di
chiaro.
Fatto il TomTom per esempio ti consente di scegliere tanti criteri, appunto puoi evitare certe strade, no?
Le autovelox.
Esatto. Comunque diciamo che più in generale puoi descrivere questo problema come il problema di trovare la strada migliore. Allora, se tu lo risolvi, lo applichi a questo, ed è un caso specifico, e ci puoi fare anche una strategia per giocare a risico.
Ti vuoi fare col TomTom?
Sì.
Tipo?
Per esempio, questo è un giochetto che si può fare anche questo facilmente a casa. Allora, bisogna anche sapere un po' come funziona il risico, però... Sapete che nel risico in ogni turno puoi attaccare più stati, no?
Certo.
Anche in sequenza. Allora tu immaginati di dover attaccare due stati distanti, parti da uno e devi attaccarne uno distante. Per esempio, non so, dall'Ucraina devi attaccare la Kamchatka. La Kamchatka la cito perché non si può parlare di risico.
È un classico.
La Kamchatka, ora succede che in mezzo ci sono degli
c'è solo nel risico.
E tra l'altro, esatto, in natura tra non si dà, nella politica dà nemmeno. Kamchatka. Diciamo che c'è nel risico. E proprio per quello è così ambita, tra l'altro. Quella e l'Alberta. Ma comunque, diciamo che dall'Ucraina, l'Alberta è un altro stato del risico, però esiste anche l'Alberta,
ma andiamo a
forse anche la Kamchatka. Comunque, diciamo che vogliamo attaccare la Kamchatka. Allora, in che modo anche questo è un problema di cammino dentro un grafo? Perché esattamente come con le cartine, tu prendi tutti gli stati del risico e li trasformi in punti, e i loro confini in archi.
Okay.
Solo che metti un numerino su ogni arco, che è il numero di carri armatini che devi affrontare per entrare in quello stato.
E quindi il peso...
Il peso del cammino, capito? Esattamente. Allora tu trovi il percorso meno pesante, diciamo, e hai trovato il modo migliore per attaccare la Kamchatka, cioè quello in cui dovrei sconfiggere meno carri armatini.
Tu sai, Alfio, che in questo modo potresti rivoluzionare l'esito dei miei sabati sera.
Mi rendo conto.
Potrei aver trovato il
sistema.
Guarda
che il risico si vince sempre.
Il risico, beh, sì, in qualche modo.
Dipende dai dadi, alla fine di conto.
Questa informazione... è vietato giocare col TomTom.
Ed è vietato peraltro, se non diventa troppo facile.
Soprattutto se parla, perché è sgradevolissimo.
No, questa informazione dei carri armatini è poi quello fondamentale che ti permette di trovare la strada più corta. Noi prima abbiamo detto che io collego due luoghi per dire che posso raggiungere uno a partire dall'altro, ma è fondamentale sapere quanto tempo ci metto, altrimenti che senso ha cercare la strada più corta. Potrebbero essere altre informazioni, quella sul traffico, oppure che ci sia un autovelox.
Tra parentesi, mi fai venire in mente una cosa che riguarda non il TomTom, ma le cartine della metropolitana. Io mi ricordo, da giornalista informatico, cioè quello che legge i giornali sostanzialmente, di aver letto una volta la storia della prima grande rappresentazione della metropolitana, che era quella di New York, che fu fatta da un grafico che si era impegnato tantissimo per comprimere al massimo, quasi far scomparire, il posizionamento geografico dei pallini. Cioè, alla fine, le singole stazioni, loro cercano di rimetterle in modo sintetico senza che rappresentino veramente la mappa geografica, il territorio.
Sì, perché questa è una caratteristica importantissima dei grafi. Cioè, che quello che conta nei grafi è quanti nodi ci sono, che nodi ci sono e come sono collegati. Non come li metti graficamente sul foglio, capisci?
Quello è una cortesia che fai
all'utente.
È una cortesia,
lo rendi più o meno leggibile.
Esatto, per capire che se vado a nord devo andare da quella parte lì.
Sì, ma il grafo è assolutamente indipendente da questa informazione più.
Anche se però ci sono grafi che puoi che riesci a disegnare senza far intersecare le linee,
ecco.
E altri no.
Ecco, sì. Perché questa in realtà è una proprietà che non dipende, non è una proprietà metrica, diciamo, che dipende dalla misura fra un.
Ma dalla complessità.
Ma dalla complessità delle relazioni, esatto. Quindi in realtà appunto c'è una distinzione importantissima fra i grafi. Ci sono i cosiddetti grafi planari che puoi disegnare senza che gli archi si incrocino, e quelli invece non planari in cui questo non è possibile. È molto importante, per esempio, se tu usi un grafo per disegnare, per progettare per esempio un circuito elettrico.
Un circuito elettrico, la scheda madre di un computer.
Esatto.
Che altro che il circuito elettrico, l'apoteosi del circuito elettrico, piena di componenti e di quelle sottili strisce che collegano un aggeggino all'altro.
I fili,
che sono fili stampati sulla base.
Allora, chiaramente in assenza di vincoli uno vorrebbe magari collegare tutto a tutto, insomma.
Però non puoi fare i ponti.
Ecco, esatto, però hai il problema che deve stare comunque su una scheda e quindi non vuoi che si incrocino i fili, perché altrimenti se sono conduttori questo crea dei problemi. Ecco che allora diventa importante identificare se il circuito che vuoi progettare è planare oppure no.
Sì, tra l'altro questa distinzione fra grafi planari e non ci permette di dire che i grafi in realtà hanno delle caratteristiche in comune, appunto avere nodi e le relazioni, però poi si possono distinguere in varie tipologie. Per esempio, una che abbiamo introdotto implicitamente prima è come sono fatte le relazioni, cioè sono simmetriche, valgono in tutti e due i sensi o valgono solo in un senso.
Cioè?
Ci sono grafi, per esempio, in cui le relazioni possono valere solo in un senso. Ti faccio un esempio: se tu fai il grafo dei genitori e dei figli, la relazione genitore-figlio vale solo in una direzione.
Se
A è genitore di B, non è vero che B è genitore di A. Uh-huh. Se invece fai il grafo delle più generiche relazioni di parentela, la relazione di parentela invece è una relazione simmetrica,
oppure
cioè vale in tutti e due i sensi.
Sposi, se A esatto. È sposo di B, B
per esempio,
è sposo
secondo
di A.
Te una cartina come quella del Tonton con le strade ha relazioni simmetriche o no? Cioè le strade si possono fare in tutti e due i sensi?
No, dipende dal tipo di strada, dipenderà da che cosa c'è su quell'archetto.
Esatto, per cui se è una strada a senso unico, per esempio, non puoi usare un grafo che non abbia una direzione, devi rappresentare anche la direzione.
Prima abbiamo parlato di Facebook e appunto in Facebook c'è questa relazione di amicizia che è una relazione simmetrica, se io sono tuo amico tu sei anche amico mio.
Contrariamente a Twitter, per esempio.
Esatto, volevo anch'io fare lo stesso esempio. In Twitter
segui, ma non
esatto,
necessariamente
si segue,
sei seguito.
Esatto, quindi anche lì c'è una relazione di amicizia ma che è asimmetrica e questo cambia
che non è
totalmente.
Amicizia, follower.
Esatto, sì, follower.
Il fedele che segue.
E in quel caso hai appunto il grafo che si produce è molto diverso.
Tra parentesi ci sono e sono ancora più impliciti due grafi enormi. Uno è internet, perché è un insieme di computer, una rete di reti collegate fra di loro e mappabile come un grafo, e una modalità di uso di internet, cioè dei dati che ci passano sopra, è quella del web, a sua volta un altro gigantesco grafo che ogni tanto provano anche a stampare con dei risultati.
Beh, lo stesso nome inglese ricorda il grafo, perché web vuol dire è la
rete.
La rete del
ragnatela.
Ragnatela, no?
Anzi, approfittiamo per dire ai nostri ascoltatori che il web non è internet.
Bravi, il web non è internet, lo ripeteremo spesso, e internet non è il web, penso che sia vada in entrambe le direzioni questa relazione. E siamo anche arrivati però alla fine della nostra, del nostro appuntamento. Io vi ricordo che avete ascoltato Digito Ergo Sum, che sono Antonio Dini, che la puntata è stata come al solito prodotta da Violetta Allonati, e che con me c'erano Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it